Vogliamo leggere la parola, vogliamo leggere la scrittura come qui il Signore ci vuole parlare in questa mattina nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 6, Vangelo secondo Marco, e leggere dal versetto 14 di Marco capitolo 6. Il re Erode udì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato ben conosciuto. Alcuni dicevano: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia. E altri: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: Giovanni che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato. Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno, quando Erode al suo compleanno fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quel che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni il Battista. E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia su un piatto la testa di Giovanni il Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no. E il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono, ne presero il cadavere e lo deposero in un sepolcro. Accomodatevi pure, cari. Ora la Bibbia, fratelli, come ben sapete, è piena di esortazioni a chiedere. Il nostro Dio, il nostro Padre Celeste, desidera che noi chiediamo. Ho sentito che forse c'è qualche amico per le prime volte presente tra di noi. Magari ti chiederai: ma se Dio sa tutto, se Dio è il creatore, per quale motivo gli devo chiedere? Non sa lui che io ho bisogno? Certo che lo sa, però ti devi ricordare che lui è Dio e tu sei uomo. Non è Dio che ha bisogno di te, siamo io e te che abbiamo bisogno di Dio. E quando nella vita comune noi abbiamo bisogno di qualcosa, non è che ce la portano fino a casa. Se tu hai bisogno, che so, di comprare della frutta, vai dal fruttivendolo, non è che il fruttivendolo che viene a casa tua e ti porta la frutta. E se tu hai bisogno dell'aiuto di Dio, devi anche un pochettino umiliarti, andare al Signore e dire: Signore, ho bisogno di te. E il Signore ti aiuta. Tant'è vero che la Bibbia dice molto chiaramente: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Un'altra versione recita così: chiedete con perseveranza, perché il Signore vuole vedere pure quante certe cose tu le desideri. Certe volte chiediamo e siccome Dio non ci risponde alla prima richiesta, vuol dire che il Signore non me lo vuole dare. Chiedete con perseveranza, cioè quanto la desideri quella cosa? E noi sappiamo che quando desideriamo qualcosa della vita comune, lottiamo con tutte le nostre forze per, raggiungere quell'obiettivo, quel traguardo. E così nelle cose che chiediamo al Signore, chiedi con tutte le tue forze, chiedi con tutto il tuo cuore e chiedi anche con perseveranza. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Se alla prima volta non hai ricevuto la risposta, riprovaci ancora. Ancora continua a cercare il Signore e vedrai che il Signore ti risponderà. Gesù ha detto, fino ad ora, disse a quei discepoli di quel tempo, non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. E ancora Gesù ha detto, se dimorate in me, se siete in comunione con me e le mie parole dimorano in voi, che bello aver sentito il fratello che ha detto prima, stamattina mi sono alzato e ho letto due versetti della Bibbia. Sapete che è di grande consolazione per me sapere, e non è una cosa così che dico, sapere che i credenti si alzano la mattina e una delle prime cose che fanno è andare alla parola di Dio. Andiamo alla parola di Dio. Noi abbiamo bisogno della Bibbia, noi abbiamo bisogno che Dio ci parla, noi abbiamo bisogno di leggere nel Sacro Libro per trovare tutti quei suggerimenti, quei consigli del Signore per andare avanti in questa vita difficile. E questo libro è un libro meraviglioso che Dio ha voluto dare a me e a te per superare sia i momenti belli e anche i momenti difficili. Questo libro è adatto pure alla crisi. Questo libro è adatto a tutti i momenti della nostra vita fino a quando arriveremo in cielo. Questo libro ha tutte le risposte agli interrogativi della vita. Non c'è un momento bello o meno bello in cui questo libro non ci serve. Questo libro ci serve sempre, è la parola di Dio. E se voi dimorate in me, dice Gesù, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. È una promessa di Gesù, eh? È il Signore che ci dice di chiedere, ma indubbiamente, fratelli, non è solo di questo che vi voglio parlare, non possiamo nascondere che tante volte, credo che voi mi darete il vostro consenso, le nostre richieste sono state anche il risultato dell'incoraggiamento di chi ci stava vicino, è vero o no? Quante volte abbiamo chiesto qualcosa perché qualcuno ci ha incoraggiato e fai, che fai? E vai a chiederglielo. Per esempio, persino cose, mo non vi scandalizzate, la mano di una ragazza, no? Quante volte abbiamo incoraggiato qualcuno? E vai e buttati e fai. E magari tramite il nostro incoraggiamento quella persona ha fatto una richiesta. Oppure abbiamo tramite il nostro incoraggiamento qualcuno aiuta qualcun altro. Sai, c'è tizio che ti può aiutare magari, chiediglielo. Vi ricorderete tutti che il profeta Eliseo consiglia a quella donna che aveva perso tutto, aveva perso il marito, gli stavano per prendere anche i figli, farli schiavi, va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Fu spinta quella donna, diede il consiglio di Eliseo a chiedere e quella andò a chiesa ai suoi vicini dei vasi vuoti. Ora stamani non vi parlerò del fatto del miracolo, poi dell'olio che continua a riempire questi vasi fin quando portano i vasi. Però semplicemente il testo ci dice che quella donna, diede il consiglio di Eliseo, andò a chiedere dei vasi. Vedete, a volte la vicinanza nostra a qualcuno può spingerlo a fare una richiesta che magari per timidezza, per dignità, per mille motivi a volte non faremmo. La vicinanza a qualcuno magari ci porta a fare delle richieste. Quante volte il nostro pastore, noi pastori stessi, un caro fratello, una cara sorella, ti ha incoraggiato e tu hai fatto una richiesta che magari non avresti fatto. Qualcuno ha detto che chiedere può essere la vergogna di un momento, non chiedere può essere il rimorso di una vita, perché magari per non aver fatto quella richiesta, poi dopo anni ti mordi le mani, dici, magari se l'avessi chiesto, eh? Magari in quel momento, prima di chiederglielo, ti vergogni. È vero quello che diceva questo aforisma, chiedere può essere la vergogna di un momento. Però certe volte ci mangiamo le mani perché per non aver fatto quella richiesta, poi invece abbiamo rimorsi per tutta la vita. Possiamo chiedere una benedizione particolare. Elia disse ad Eliseo, chiedi quello che vuoi che faccia per te, prima che ti sia tolto. Ed Eliseo pregò, mi sia data la parte doppia del tuo spirito. Pensa a quei credenti che hanno testimoniato che magari non avevano tanta voglia nemmeno di venire in chiesa. un fratello, una sorella cara, hanno invitato quest'anima nuova, magari proprio a te in questa mattina, forse sei uno di quelli che qualcuno ti ha incoraggiato, vieni, cerca il Signore, guarda, sai, c'ho un grande Dio io, ti può aiutare. E magari tu non avevi manco tanta voglia di venire in chiesa, ma incoraggiato da qualcuno che pure per curiosità e viene a vedere, tu sei venuto e poi hai fatto la tua richiesta e il Signore ti ha risposto. Vedete gli incoraggiamenti, non soltanto le nostre richieste personali, ma anche gli incoraggiamenti di qualcuno che ci sta vicino sono importanti. Pensa a quegli appelli. Per esempio, che stiamo facendo a Pestum, in occasioni particolari, quegli appelli a venire avanti, alzare la mano in segno di arresa davanti al Signore. E quante volte abbiamo fatto questo perché incoraggiati da qualche altro che ci dice: coraggio, cerca il Signore, vedrai che il Signore ti benedirà, vedrai che il Signore ti aiuta. Quindi gli incoraggiamenti di coloro che ci stanno a fianco sono anche molto importanti. E veniamo al nostro testo. Venne un giorno opportuno. Quando Erode, al suo compleanno, abbiamo letto, fece un convito ai grandi della sua corte. Conoscete questa storia molto bene, la storia in cui Giovanni Battista muore. Giovanni Battista, che Erode pensa sia, pensa che Gesù sia Giovanni Battista risuscitato, scusate, perché lui l'aveva fatto uccidere. Il testo racconta un pochettino com'è che era morto Giovanni Battista. E raccontando di come era morto, qui l'Evangelista dice che ci fu una festa di compleanno, Erode aveva invitato tutti i grandi della corte e a un certo punto la figlia di Erodiade, Salomè, ballò davanti ai commensali, davanti a Erode, e Erode disse: guarda, chiedimi tutto quello che vuoi e io ti darò finanche la metà del mio regno. E le giurò: ti darò fino alla metà del mio regno. Costei uscita. Notate che fa Salomè. Domandò a sua madre: che chiederò? E io su questa domanda, in questa mattina, visto che abbiamo fatto questa introduzione parlando di quanto sia importante le richieste fatte al Signore e quanto siano importanti anche gli incoraggiamenti di coloro che ci stanno vicino, vorrei parlarvi prima di tutto delle opportunità di una madre, di una mamma. Perché questa figlia va vicino alla mamma e gli dice: mamma, hai sentito qua? Io ho ballato davanti al re Erode. Ovviamente stiamo parlando di famiglie che apparentemente avevano aderito alla religione ebraica, ma vivevano anche in un modo non tanto vicino al Signore, un po' in modo dissoluto. E questa figlia chiede alla mamma: mamma, che chiederò? Questo mi propone finanche la metà del suo regno. Non dimentichiamo che sebbene fossero lontani dal Signore, vediamo che non sono tanto vicini al Signore, vivevano una vita anche moralmente non buona, comunque facevano parte di Israele, conoscevano le leggi del Signore. E questa figlia chiede alla mamma: che chiederò? E ho pensato, scusate se uso un po' la fantasia in questa mattina, ho pensato che grande opportunità ha avuto quella mamma in favore della propria figlia. Una figlia che chiede alla mamma: mamma, dammi un suggerimento. C'ho questa grande opportunità, che devo chiedere? Che chiederò? E ho pensato che la madre avrebbe potuto rispondere in mille modi in quel giorno. Se volete, insieme alle risposte che ho dato io, potete metterle anche le vostre. E magari quando tornerete a casa, sorelle, fratelli cari, meditando su questo passo, vedrete che lo Spirito Santo vi potrà dare anche altri suggerimenti, vi potrà illuminare ancora sulla scrittura. E ho pensato che la mamma avrebbe potuto dire alla figlia: sai che fai, Salomè? Chiedi che Giovanni Battista venga fuori dalla prigione. Giovanni Battista in quel momento era imprigionato. Ed era imprigionato perché? Perché a quella mamma non gli piacevano le cose che gli diceva Giovanni. Giovanni era un predicatore scomodo per lei. E a volte non ci piace sentirci dire la verità. La verità fa male, ma la verità è pur sempre la verità. Amen, fratelli. Qualche volta non ci piace mandare giù la verità. La verità può essere scomoda, la verità può essere qualcosa che ci ferisce, ma è pur sempre la verità. Noi siamo figli di verità. Amen. Noi parliamo con la verità. Tutto quello che possiamo è in favore della verità. Non possiamo nascondere la verità. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Giovanni Battista che poteva predicare? Solo verità. Poteva dire soltanto quello che era il suo Signore, quello che il suo Signore gli aveva dato il mandato, la verità. Ma questo per Erodiade era scomodo e magari, chissà, presa da un rimorso, da un esame di coscienza, da un esame introspettivo, davanti a questa domanda della figlia: mamma, che chiederò? Io penso che Erodiada, se magari si fosse fatto un esame più profondo, avrebbe potuto dire: chiedi che Giovanni Battista venga fuori dalla prigione, l'aveva fatto richiudere. Figlia mia, chiedi che venga fuori e ci annuncia ancora la parola di Dio. L'ho fatto mettere in catene, ma non va bene così. Giovanni deve stare libero, perché io voglio ancora ascoltare la parola di Dio. Voglio un predicatore libero, non incatenato. Un predicatore non con la museruola, ma che possa essere libero di annunciarci le verità di Dio, la scrittura. Tiralo fuori, chiedi a Erode, visto che ti ha concesso questo, fino anche la metà del regno, non chiedere altro. Aveva una grande opportunità questa mamma. Chiediamo, magari avrebbe potuto dire, ecco, sto facendo delle deduzioni, perdonatemi, ma poi voi potete, ripeto, aggiungerne altre. Avrebbe potuto dire: chiediamo che i nostri sentimenti cambiano. Perciò Erodiada, il verso 19 che abbiamo letto, gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. E l'unica cosa che è riuscita a fare, visto che non lo posso fare fuori, almeno lo faccio incatenare. Non lo posso uccidere, non lo posso sterminare, non lo posso fare a frittella, a polpetta, ma almeno lo devo fare incatenare. Ecco, questo pensò Erodiade. E davanti invece a quell'opportunità che ha avuta, mamma, che posso chiedere? Dice Erode che ci dà fino anche la metà del regno, se chiedo. E lei avrebbe forse potuto dire, visto che c'aveva questo rancore nel cuore, c'era questo livore, questa amarezza. Certe volte, fratelli, diciamo la verità, sorelle care, non siamo pure noi un po' bitter, un po' amari, un po' amarognoli? E veniamo a volte anche amari nella casa del Signore. E credo che i nostri sentimenti hanno bisogno a volte di essere cambiati dall'opera dello Spirito Santo e dalla potenza della parola di Dio. Abbiamo bisogno che il sangue di Gesù ci lave e ci purifichi da ogni peccato. Abbiamo bisogno ancora che il Signore ci dia la sua mente, la mente di Cristo. È una preghiera che da qualche tempo a questa parte faccio ogni mattina. Signore, dammi la tua mente, i tuoi pensieri, la tua visione delle cose. Voglio vedere le cose come le vedi tu. Voglio pensare come pensi tu. Voglio ragionare come ragioni tu. Voglio concludere le cose come le concludi tu. È importante che la nostra mente venga continuamente trasformata dall'azione della parola di Dio. E Erodiade aveva avuto una grande opportunità, questa mamma, di influenzare la figlia nel bene. Quante volte perdiamo delle belle opportunità anche con i nostri figli? Le perdiamo per noi stessi e le perdiamo con quelli che ci stanno attorno. Aveva una grande possibilità questa mamma. Figlia mia, chiediamo che i nostri sentimenti vengano cambiati, perché non sta bene che io ho questa cosa nel cuore. Cogliamo le opportunità nel modo giusto. Venne un giorno opportuno quando Erode al suo compleanno fece un convito. Un giorno opportuno. Fu un giorno opportuno per Erodiade per fare poi quello che fece con Giovanni Battista. Ma poteva diventare un giorno opportuno, una bella opportunità per lei per cambiare le cose. Vorrei dirvi che ogni giorno noi ci troviamo davanti a una scelta. Possiamo scegliere il bene e possiamo scegliere il male. Possiamo scegliere la vita e possiamo scegliere la morte. Ma il desiderio di Dio è: scegli dunque la vita, onde tu viva tu e la tua famiglia, i discendenti dopo di te. E costei uscita domandò a sua madre: che chiederò? Oh, se Erodiade, ho pensato, avesse consigliato e le influenzato la figlia in un modo diverso. Ho pensato, oh, se Izebel, ve la ricordate Izebel dell'Antico Testamento, avesse consigliato e influenzato il marito Acab in un modo diverso. quanto è importante la donna in una famiglia. Ma non vorrei che qualcuno pensasse che stamattina ce l'ho soltanto con le sorelle e i fratelli invece no, sono buoni. Ognuno di noi ha un compito importante e ognuno di noi siamo preziosi nella comunità e ognuno di noi in certo qual modo rappresentiamo la figura femminile perché siamo la sposa di Cristo, tutti quanti, fratelli e sorelle, siamo la sposa di Cristo. E tutti quanti perciò siamo chiamati a fare scelte giuste ed influenzare nel modo giusto coloro che ci stanno accanto. Tutti quanti noi sappiamo quanto è importante l'influenza di una donna in una famiglia, quanto può fare una mamma verso i figli, quanto riesce a fare una moglie verso il marito, È molto importante. E ho pensato proprio, se questa mamma avesse influenzato la figlia che gli diceva: mamma, che devo chiedere? E quante volte i nostri figli ci vengono a dire: ma che devo chiedere, che devo fare? E se invece di magari dargli consigli sbagliati, continuiamo a portare tutti verso il Signore, verso sentimenti giusti, verso la parola di Dio, verso la ricerca del Signore con tutto il cuore, tante cose sarebbero cambiate. Figlia mia, chiedi che al Signore, magari avrebbe potuto dire, chiedi al Signore la salvezza dell'anima. Salomè, io ho bisogno della salvezza dell'anima, ma pure tu. Sei pronta per il cielo, Salomè? Sei pronta ad incontrare Gesù che ritorna, Salomè? Eppure avrebbe potuto dire in un altro modo, sto usando ancora la fantasia. Figlia mia, lascia il ballo, aveva appena ballato, lascia la discoteca, certe attrazioni di questo mondo. Lasciati attrarre dalla bellezza del Signore. Figlia mia, non sono contenta, non ti vedo mai pregare, non ti vedo mai leggere la Bibbia, non ti sento lodare il Signore, ti vedo apatica. Figlia mia, preghiamo insieme e chiediamo insieme di essere riempiti di Spirito Santo. Quanto tempo passiamo insieme alla nostra famiglia, ai nostri figli, al nostro marito, mentre li influenziamo nel modo giusto per quanto riguarda la parola del Signore? A volte, ultimamente ho detto questo in chiesa, ci sono sorelle in chiesa a Reggio che mi dicono, ce n'è una in particolare che mi chiama tutti i giorni. Io dico sempre a lei, sorella, non basta soltanto pregare, bisogna anche agire. Cosa dice la scrittura in 1 Pietro capitolo 3? Lo voglio leggere insieme a voi. Perché a volte noi pensiamo che soltanto la preghiera debba fare tutto. No, noi preghiamo, mandiamo magari il fogliettino sul pulpito, non so qua se si usa, preghiamo per questa situazione, preghiamo per quell'altra. Ma prima Pietro capitolo 3 dice, anche voi mogli, e sta parlando di mogli che hanno i mariti non convertiti, siate sottomessa ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Allora, non è importante solo la preghiera, è importante anche come noi ci comportiamo nella casa, l'esempio che diamo, l'influenza che abbiamo. Se questa mamma avesse influenzato la figlia in un modo diverso. Figlia mia, per esempio, avrebbe potuto dire alla domanda, che chiederò? Figlia mia, non mi piace questo linguaggio. Chiedi che il Signore ti cambia questo linguaggio, questo modo di parlare, che non si addice ai santi del Signore. Figlia, chiedi che Giovanni ci parla ancora del Signore. Non mi importa se ci ferisce, ma noi vogliamo ancora ascoltare la parola di Dio. Che chiederò? E questa è una grande opportunità che ha avuto la mamma. E vediamo anche che la scrittura ci dice anche il suggerimento di una madre, non soltanto l'opportunità. Costei uscita, chiede alla mamma che chiederò. E la madre disse, la testa di Giovanni Battista. Pronta risposta. Ma come? Tu hai questa bella opportunità di sentire ancora predicata la parola di Dio? L'hai messa in prigione per non sentire la parola di Dio? E ora che hai avuto la possibilità di tirarlo fuori, vuoi continuare a incaponirti e a dire a me la verità, la Bibbia, la scrittura, quello che ci insegna, non ci interessa. Noi vogliamo la testa di Giovanni Battista. Ora vedete, ho considerato questo, noi giovani, proprio perché siamo giovani, siamo molto veloci nelle nostre attività. Voi vedete, magari qualche fratello anziano, pure quando viene in chiesa, cammina piano piano, no? E certe volte, se siamo su marciapiedi in una città, siamo di fretta e dobbiamo sorpassare qualcuno, magari c'è un anziano davanti, non a piedi, tu hai fretta, quello è davanti e cammina piano piano, allora a terra non lo puoi buttare e cerchi di farti strada in qualche modo e trovare uno spiraglio per scappare, perché quello cammina piano piano, magari c'è qualche fratello anziano, poverino, pure voi, giustamente uno a 80 anni, a 90 anni, non c'ha la grinta, la velocità di un ragazzo a 20 anni, i giovani sono veloci nel loro modo di fare. E infatti guardate che fa Salomè, è ritornata, è scritto così, è ritornata in fretta dal re. Cioè, ascoltò il consiglio della mamma, ma siccome lei era giovane, è veloce nelle cose, è veloce. È ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta. Voglio che sul momento tu mi dia, guardate quanto è veloce, su un piatto la testa di Giovanni Battista. È veloce, è giovane, è scattante, le cose le vuole subito e le fa subito. Torna in fretta, perché ha il consiglio della mamma. Oh, se questa freccia, questa giovane, fosse stata usata in un modo diverso da quella mamma. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Allora, i nostri figli, coloro che ci stanno vicino, sono come delle frecce. Se tu li tiri nella direzione giusta, allora centrerà il bersaglio. Se io e te li tiriamo nella direzione sbagliata, falliremo nella nostra vita. Dentro casa nostra, mi permetto di dire anche dentro la nostra chiesa, davanti alle domande di un giovane o di meno giovane, che chiederò? Che devo fare? Che possiamo sempre influenzare nel bene. Che possiamo sempre chiedere, non che Giovanni sia in prigione o peggio ancora che sia decapitato, che possiamo sempre influenzare nel bene e dire chiedi che ancora possiamo ascoltare Giovanni, chiedi che ancora possiamo ascoltare la verità. Vogliamo sentirci dire quello che Dio ci deve dire, non quello che noi vogliamo sentirci dire. Signore, io voglio che tu ancora continui a parlare al mio cuore, che mi cambi, che mi trasformi e mi prepari per il cielo, perché tu stai per tornare. Che ci importa soltanto frequentare una comunità e sentirci dire soltanto le cose che ci piacciono, piuttosto che sentirci dire le cose che Dio ci deve dire? E allora noi vogliamo chiedere le cose giuste e vogliamo anche influenzare coloro che stanno vicino a noi a chiedere cose giuste, a influenzare nel bene e non nel male. Quale fu la raccolta di questa madre? Abbiamo visto le opportunità di una madre, abbiamo visto i suggerimenti di questa madre, ma cosa raccolse alla fine facendo così? Cioè, cosa ci porteranno i nostri figli a casa? La guardia andò, lo decapitò a Giovanni nella prigione e portò la testa su un piatto, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. Questo è quello che ha raccolto. A volte diciamo, pastore, i miei figli mi portano a casa solo dispiaceri. Grazie a Dio ci sono pure tanti figli che ci portano anche tante gioie, grazie a Dio. Non parliamo soltanto delle cose brutte. Abbiamo anche tante gioie, tante cose per cui siamo orgogliosi dei nostri figli, grazie a Dio, tante cose belle che il Signore fa. Ma a volte ascolto qualcuno che ci dice, a volte i miei figli mi portano dispiacere, mi danno solo problemi. Poi ultimamente mi è nato l'ultimo bambino, ora c'ha 7 mesi, e una sorella anziana per incoraggiarci ci ha detto così, pastore, figli piccoli guai piccoli, figli grandi guai grandi, grazie, ho detto io, che bell'incoraggiamento proprio, ma perché devono portare i guai? Ci sono anche cose belle che possono portare i figli, no? Grazie a Dio. Ma cosa portò questo? Cosa ha raccolto Erodiade? Non ha forse raccolto quello che ha seminato Erodiade? Soltanto la testa di Giovanni Battista, una testa con una bocca che non gli poteva parlare più. Che poveretta Erodiade. Hai avuto una bella opportunità? Potevi influenzare tua figlia che ti diceva che chiederò? Avevi l'opportunità di sentire parlare del Signore, di consacrare la tua vita, di mettere una volta per tutte in pratica quelle leggi che tu conoscevi e che magari hai messo per un attimo da parte. E a volte i figli ci portano alla testa di Giovanni, mi permetto di dire, perché quello gli abbiamo insegnato. Lo posso ripetere? A volte i figli o coloro che ci stanno attorno ci portano alla testa di Giovanni, perché quello gli abbiamo insegnato. Gli abbiamo insegnato magari con la vita che a noi dalla parola ci interessa poco. Se tu a casa tua la Bibbia non la leggi, come potrai dire un giorno ai tuoi figli, figlio mio, è importante che leggi la Bibbia. Se tu in chiesa, per esempio, sei venuto questa domenica, io non vi conosco, come farai un giorno a dire ai tuoi figli, è importante andare in chiesa a cercare il Signore? Quello ti risponderà, ma se tu non ci vai mai? Gli insegniamo che la preghiera per noi vale assai oppure vale poco? Quando abbiamo un problema, noi il problema come l'affrontiamo? C'ho un problema e subito me la prendo con tutti, reagisco male, tratto male a mio marito, tratto male a mia moglie e tu non capisci niente, e tu non sai, è qua, è là. Oppure quando abbiamo un problema ci prendiamo tutti mano nella famiglia. Perché non ci buttiamo ai piedi di Gesù? Perché non preghiamo? Signore, aiutaci, Signore, risolvi i nostri problemi, Signore, intervieni tu. E i tuoi figli che ti vedono pregare, che affronti i problemi con la preghiera, quando saranno grandi? E loro si formeranno una famiglia. Avranno imparato da te e da me che i problemi noi non li risolviamo con le nostre forze. Perché noi bacchetta magica non ne abbiamo. Ce l'avete voi la bacchetta magica, fratelli di Matinella? Io non ce l'ho. I problemi noi li risolviamo ai piedi della croce. I problemi nostri ci aiuta il Signore a risolverli. Ho detto, ma com'è che si è risolta questa cosa? Io non ho fatto niente. Abbiamo soltanto pregato, il Signore poi ha operato. Abbiamo detto, Signore, veditela tu che io non sono capace. Ma almeno gliel'abbiamo detta al Signore. Perché non lo fai pure tu in questa mattina? Perché in questo modo non influenziamo anche coloro che ci stanno attorno, prima di tutti i nostri familiari? Signore, io non so cosa fare. Signore, questo problema è troppo grande, è più grande di me. Disse un giorno il re Giosafat: Signore, noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Mettiamo i nostri occhi sul Signore, confidiamo nel Signore. Mettiamo la nostra speranza nel Signore, chiediamo che il Signore operi nella nostra vita e influenziamo positivamente coloro che ci stanno accanto. Gli insegniamo che eravamo solo dei religiosi ai nostri figli, evangelici, perché non gli abbiamo dimostrato di essere uomini e donne di Dio. Ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai pregato insieme con i tuoi figli, con la tua famiglia, con tuo marito e con tua moglie? Ti ricordi l'ultima volta che avete letto la Bibbia insieme? E ti ricordi, mi permetto anche di dire questo, scusate, però sento di dirlo, e abbiamo mai fatto qualche volta maldicenza dentro casa nostra? È facile che un pettegolezzo a volte esca fuori. Ricordatevi, fratelli, che se noi a casa nostra non dimostriamo di amare qualcuno, anche chi ci sta attorno sarà portato a non amare quella persona che noi diciamo con la nostra bocca di non amare. Se io a casa mia parlo male di qualcuno, i miei figli che ascoltano saranno portati pure loro a parlare male di qualcuno. Se io non apprezzo Giovanni Battista, anche i miei figli saranno portati nel tempo a non apprezzare Giovanni Battista. Abbiamo bisogno, fratelli, che cogliamo questa opportunità. Questa madre ha avuto una grande opportunità, e concludo. Mamma, che chiederò? Sai, il re mi ha fatto questa offerta. Che chiederò? E lei poteva cogliere una grande opportunità. Io vi voglio dire una cosa in questa mattina. Quella figlia ha avuto un'opportunità, e anche quella mamma, da un re malvagio, da un re cattivo. Vi ricordate la parabola di quella donna che andava dal giudice iniquo? Andava sempre e gli diceva: fammi giustizia del mio avversario. E quel giudice che era iniquo, malvagio, cattivo, disonesto, un giorno si stufò. Dice: questa qua mi rompe sempre la testa, mi viene sempre a chiedere la stessa cosa. Non è che lui gli voleva fare giustizia, però per togliersela di mezzo ai piedi, un giorno disse: proprio perché non la sopporto più, gli farò giustizia. E disse Gesù: avete notato quello che ha fatto il giudice iniquo? È il Padre vostro celeste. Non farà egli giustizia ai suoi che giorno e notte gridano a lui, e sarà egli tardo per loro? Gloria al nome del Signore. E questa mattina abbiamo considerato questa ragazza che ha un'occasione datagli da un re malvagio. Poteva influenzare la mamma alla richiesta che chiederò, e la mamma poteva cogliere l'opportunità. Ma questa mattina vi voglio dire che non c'è un re malvagio che ci dà un'opportunità. C'è il nostro amato Salvatore, c'è il giusto giudice, il re dei re, il signore dei signori, che ancora ci dice: chiedimi, cosa vuoi che io ti faccia? E forse una figlia, una mamma, una moglie, un marito può dire: che chiederemo, che chiederò? Signore, chiediamo che i nostri sentimenti siano cambiati. Signore, ti chiedo di battezzarmi nello Spirito Santo. Signore, ti chiedo di darmi la tua mente. Signore, ti chiedo di lavarmi col tuo sangue. Ti chiedo di essere più attivo nell'evangelizzazione. Signore, aiutami ad essere una colonna nella chiesa dove mi hai messo. Voglio tenere alte e sostenere le braccia del pastore. Voglio pregare per ogni famiglia della chiesa. Voglio amare tutti i miei fratelli, li voglio portare tutti sul cuore, voglio essere uno strumento nelle tue mani. Il re dei re, non Erode, non il malvagio, il nostro amato Salvatore Gesù Cristo stamani ci dice: cosa vuoi che io faccia per te? E tu, io, i nostri parenti, chi è seduto vicino a te nel banco, ti chiederà magari: che dobbiamo chiedere, che dobbiamo fare? Gesù ci chiede questo. Abbiamo tante cose belle che possiamo chiedere al Signore. E il Signore ci risponderà e potremo essere credenti che influenzano gli altri nel bene e ci possiamo incoraggiare a vicenda. La mamma influenzò nel modo male la figlia, ma noi stamattina ci prendiamo mano per mano e vogliamo mano nella mano insieme, incoraggiandoci. Fratello, andiamo avanti, coraggio sorella, vogliamo andare verso il cielo. Non ti scoraggiare sorella, non ti scoraggiare fratello, ci sono i bisogni, ci sono le necessità, è un momento difficile, ce la faremo. Il Signore ci darà la vittoria, il Signore sarà con noi, il Signore ci benedirà. Coraggio fratello, coraggio pastore, magari alla fine del culto mentre vi saluta alla porta: pastore, ti voglio bene, andiamo avanti, il Signore ci benedirà. Che bello sentirsi abbracciati e voluti bene. E tutti noi abbiamo bisogno di affetto, è vero o no? Tutti noi abbiamo bisogno d'amore, tutti noi abbiamo bisogno di una parola di conforto. Non siamo Superman. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci dire: fratello, sorella, ti voglio bene. Noi possiamo influenzare gli altri nel bene e nella parola di Dio. Alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera.